Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Adesso in Onda da Arnaldo Casali, Francesco Franceschini in regia. Siete sintonizzati su Radio TNA, se invece ci ascoltate su internet siete sintonizzati su Radio Adesso.
Su internet.
Allora, l'avete
come
capito?
Come sei anni 70 visto?
Beh, oggi, perché stanotte ho risentito un vecchio programma nostro in omaggio agli anni 70, l'ultima radio.
Ah, no,
non così vecchio. Allora,
pensavo ci fosse Emanuele, no.
E invece è un altro problema. Allora, oggi parliamo
dell'Eurofestival.
Tutti tranne Francesco Franceschini hanno riconosciuto questa musica, quindi
no, riconosciuta, c'era scritto, c'è solo scritto sul CD.
Allora non è riconosciuta. Allora, oggi parliamo di televisione, di buona televisione. Ogni tanto, perché Francesco, visto che ce ne stanno, dico, 4-5 di programmi buoni in televisione, vale la pena di parlarne, perché sennò noi dobbiamo prendere esempio da Dio, no?
Tu parli sempre di quelli, però, sempre di quello.
È uno.
Hai detto 4-5, allora, gli altri 4.
Gli altri 4 non ne parliamo, perché ne parliamo tutti, cioè le Iene, sì, Simpson, Report, però si sanno, no?
Si sanno,
non c'è bisogno che ne parliamo noi. Invece Distretto di Polizia è sempre, essendo una fiction, un serial, è sempre scambiato per un programma così. Se uno non lo guarda, non lo sanno, no. E quindi bisogna parlarne. Tra l'altro è diventato, e questo mi fa piacere, è diventato anche questo un appuntamento atteso, ormai è una tradizione, sono 3 anni che noi in occasione dell'ultima puntata ne parliamo.
Io sono ancora 3 anni che devo tenere una puntata.
E tu ancora devi tenere una, io spero che qualcun altro l'ho convinto, visto che te non ci sono riuscito.
Ma non è che non mi convinci, è che non ci ripenso. Io
però in compenso c'è qualcuno che ce l'ha chiesto addirittura, dice ma come quest'anno non parliate di Distretto di Polizia?
Ma chi sarà stato?
C'è una nostra ascoltatrice che io saluto, che invece ce l'ha chiesta.
Figurati se non era una fanciulla, vabbè.
Dicevo, bisogna prendere esempio da Dio, no?
Perché? Come si chiama?
Chi?
La fanciulla che ti ha chiesto.
No, non è una fanciulla.
Non sarà tua nonna, con tutto il rispetto per tua nonna, no? Ah, ok.
Allora, dicevo, bisogna prendere esempio da Dio. Tu ricordi la Genesi, quando a un certo punto lui voleva distruggere Sodoma e Gomorra, no? E Abramo gli dice, ma scusa... Ma
non era Saviano? Ah no, era Abramo.
Ma scusa, sempre che un anno finisce. Ma scusa un attimo, ma se mettici stanno... 300 persone buone a Sodoma, tu distruggerai tutta Sodoma. Cioè, beh, allora, per rispetto nei confronti di quelle 300 persone buone, io non distruggerò Sodoma se me ne trovi 300. Ho capito? Beh, metti che ce ne stanno 100 e io per rispetto di quelle 100 non distruggerò Sodoma.
E se ce ne sta una?
E se ce ne sta... avanti, in realtà è molto lunga la cosa, ma scusa tanto se mi permetto, signora, ma metti che ce ne stanno 50 e metti che ce ne stanno 20 e metti che ce ne stanno 10, alla fine, cioè, se me ne trovi una io non la distruggo.
Non la trovo, niente da fare.
Invece in televisione se ne trovano, appunto, dicevo, 4-5.
Ecco perché nessuno la distrugge, ho capito.
Ecco. Però invece qualcuno, ecco, secondo me più che distruggere la televisione bisognerebbe un attimo riportarla in salotto, nel senso che il problema più grosso della televisione, secondo me...
Sta in camera.
Non in camera, in cucina.
Bagno. C'è anche chi ce l'ha al bagno, non sto scherzando.
No, è vero.
C'è chi ce l'ha al bagno.
Ma sai perché? Perché si parla sempre di televisione come di un elettrodomestico,
ma
no?
Perché la televisione fa?
Fa?
E se sta in bagno, fa? Ah, non me lo far dire, per favore. E quindi?
Ok. Sì, però è per l'uso, capito? Perché i programmi poi si, ormai vengono commisurati sull'uso che se ne fa. Allora, una volta la televisione non era un elettrodomestico come la lavatrice, come l'aspirapolvere, era, tu, ma anche se tu ci pensi, che cos'è la televisione? È un piccolo cinema che tu c'hai dentro casa, cioè una cosa magica.
Infatti io lo uso solo come schermo per i film.
Esatto, io a casa mia non c'ho neanche l'antenna, quindi posso vedere solo le cose registrate. Però, punto, perché quello sarebbe la televisione. Purtroppo oggi è diventato appunto un elettrodomestico che si tiene sempre acceso, come la radio. Invece la radio che bisognerebbe tenere accesa, ma perché fa? Ma mica non è che paghiamo perché siamo interessati,
ma per amor di Dio,
ma perché la radio è fatta apposta che la senti e basta. Adesso mentre noi paghiamo, ci sta chi sta in macchina, che sta andando al lavoro, chi fa le faccende dentro casa, chi si è appena svegliato e magari si è svegliato con la radio TNA, con la radio sveglia,
chi ha trovato la moglie con un altro, quindi
chi ha trovato la moglie con un altro, si sta consolando ascoltando Casale e Franceschini, chi magari sta già cominciando a lavorare, cioè si possono fare tante cose mentre si ascolta adesso in onda, no? La televisione invece è fatta per essere guardata, perché sennò non sarebbe televisione, sarebbe teleaudizione, no?
Madonna, sei svegliata questa cosa.
Vabbè. Invece uno adesso, di solito la televisione si tiene accesa e quindi si guarda distrattamente. Questa è una cosa che io odio, cioè non sopporto avere una casa e sentire la televisione accesa mentre io faccio altre cose. No, cioè, quando la guardo io mi metto lì distretto di polizia. È così. Voi parlavate qualche tempo fa con Francesco Patrizzi nella rubrica Rotocalco Cinema, che pubblicizziamo, visto che nostro ascoltatore ci ha anche richiesto, che era da un po' che non la pubblicavamo su Radio Adesso, da Cagliari ci hanno chiesto, ma Rotocalco Cinema che fine ha fatto?
Mica cavoli,
è tornato, Cagliari. Quindi tornate. Tra le ultime puntate c'è quella su Christopher Nolan, su cui appunto voi dicevate che Nolan è uno di quei registi che se ti alzi per andare a fare la pipì o la pupù non ci capisci più
è
niente.
È finita.
E questo significa una cosa buona, no? Nel senso, significa
devi
che
stare concentrato, devi stare.
Devo dire, Distretto di Polizia, così non è un programma fatto per fare le faccende o per andare a spasso per casa mentre lo guardi. Io almeno faccio proprio tipo Fantozzi quando c'ha la partita dell'Italia, no? Cioè mutandoni ascellari, cofanata di spaghetti, birra gelata
e rotto libero. Lo so,
ecco,
lo
perché detto. Bisogna proprio riassare.
Era la frittata di cipolle, ma
la frittata di cipolle anche. Beh, c'erano delle variabili. Insomma, io lo guardo così perché effettivamente se te polizia, se ti perdi qualche pezzo, poi magari non la capisci la storia, anche perché è un poliziesco. Ma insomma, è qualcosa di diverso. Non è un serial come gli altri, anche se io non guardo gli altri, dici come fai a sapere che, come sono fatti gli altri? Però ogni tanto ci butto un occhio, no?
Va bene, okay.
Per esempio, ultimamente, ma così per curiosità, un po' perché c'era Francesco Salvi, un po' perché se ne parla tanto, un po' perché hanno fatto le repliche del pomeriggio, io stavo a casa in quel momento, mi sono un po' avvicinato
a Don Matteo.
A un medico in famiglia, che è un po' l'altro versante di Distretto Polizia,
non è un
faccia,
giallo,
no?
Però
non è un giallo, no, io parlavo di serial, infatti, di serial. Non è che stavo parlando di polizieschi. Don Matteo lo conosco poco, quindi non ne parlo.
È un giallo,
l'ho visto ogni tanto, non mi ha entusiasmato quello che ho visto, però insomma non... Ma un medico in famiglia, che appunto è altrettanto popolare, no, anche nell'immaginario,
è finito questa settimana poi
un medico in famiglia, non lo so,
credo di sì, non ho visto, ma credo sia finito.
Ecco, se voi fate il paragone vi rendete conto qual è la differenza, cioè da una parte ci sta anche questa grande familiarità, questa parte che appunto che devono essere tutti come la tua famiglia, però è molto forzato in realtà, è molto finto,
no, ma diciamo, poi è una famiglia molto aperta peraltro, per cui,
tra l'altro, però il punto è che appunto c'è tutta una forzatura, cioè dei personaggi che sono profondamente stereotipati, c'è questo nonno libero che deve essere il tuo nonno, non è che lo è spontaneamente, che stanno lì, te lo dicono 20 volte, cioè, se tu mi dici 20 volte io sono tuo nonno, alla fine ci credo anche, no? È un po' gli slogan che alla fine diventano verità, anche le più grandi menzogne, no?
Yeah.
Pensiamo a quello che è successo in Italia negli ultimi 15 anni, per esempio. Allora,
guarda, questa non... Ma questa.
No, sai com'è? Che
ma lo sai il Premier che tu guardi un canale su Mediaset, un programma di Mediaset, lo sa, sì?
Non gliel'ho detto, gliel'ho detto.
Però
ecco, anche lì, se uno si sente ripetere per 15 anni che il conflitto di interessi è una cosa che si è inventata dalla sinistra perché
ma
è invidiosa del Berlusconi, alla fine non ci crede.
Ma devi spiegare che c'è.
Ricolleghiamoci. Distretto di Polizia è una fiction di Mediaset, come tu, di Canale 5, di grande successo, quindi sicuramente non è una cosa che passa inosservata. Eppure devo dire, forse anche per la potenza, perché Valsecchi, il produttore, una potenza vera, non ha minimamente mai ceduto minimamente anche a, come dire, seguire la linea politica del suo editore. Questa è una cosa molto positiva, non che sia una fiction anti-berlusconiana, per carità, diciamo che è una fiction che sta al di fuori della politica, ma tutto sommato poi sta al di fuori della politica dei politici, no? L'unico politico che viene citato in Distretto Polizia è il Presidente della Repubblica, perché cambia il ritratto quando...
sì.
Ma la cosa positiva invece è che si occupa della politica quella vera, cioè dei problemi quotidiani. E in questo devo dire, secondo me è una fiction che ha un ruolo veramente anche positivo, cioè non solo altissima qualità sotto il profilo tecnico, attori straordinari, sceneggiatori di ferro, ma anche, se vogliamo essere un po' moralisti, anche un certo messaggio. Cioè è una fiction, secondo me c'è anche un ottimo valore educativo, perché ovviamente si tratta di polizia, quindi è istituzionale, è chiaro, della polizia. Però siccome Valzacchi è anche un fricchettone comunque,
sì?
Sì, è un personaggio un po' così, e quindi c'è una giusta mediazione nei personaggi classici di Ricky Memphis, no? Se ci pensiamo, o anche altri che ci sono oggi, c'è sempre la voglia di far vedere comunque il poliziotto non tanto umano, un amico, un cugino, lo zio, ma anche un personaggio che comunque non rappresenta una figura istituzionale, ma rappresenta anche una figura a volte anche un po' coatto. Mostrare il poliziotto coatto significa, ma questa è una rivoluzione che ha fatto il distretto di polizia anche nel campo della fiction, cioè prima di distretto di polizia le fiction erano tutte
il coatto piatte. Per eccellenza dei poliziotti però era Ermonnezza, Thomas Millian,
nel cinema. Però quello era un discorso comico, non era neanche la commedia, però sì, in qualche modo, per certi versi, Francesco, distretto di polizia è riuscito a portare Ermonnezza in televisione, ma non è una cosa da poco, perché fino ad allora e tuttora tutte le altre fiction che noi vediamo sono tutte molto asettiche, cioè i dialetti non si usano, le parolacce si evitano, no? Distretto di polizia è la prima fiction neorealista in cui i poliziotti parlano come magnano.
Pasoliniana quasi.
Beh, insomma, non esageriamo. E anche appunto a livello di messaggio è questo, cioè se pensi al caso delle canne, no? La canna, sappiamo benissimo, è un tipo di droga che divide in due l'Italia, perché c'è la metà degli italiani che la considera una cosa gravissima, una droga al pari della cocaina, al pari delle droghe pesanti, l'altra metà che la vorrebbe addirittura liberalizzare, che dice non fa male, è tutta una mitologia, eccetera, eccetera. Distretto di polizia, ovviamente si tratta di polizia, quindi non ti diranno mai fatte le canne, però la reazione classica che c'è quando uno dei distretti di polizia trova qualcuno che si fa una canna, butta via sta robaccia e finisce lì. Cioè non c'è la criminalizzazione. Quindi da una parte c'è il messaggio comunque, che è anche istituzionale, di, come dire, non ti drogare. Dall'altro non c'è il, come dire, la figura appunto paternalista o istituzionale che criminalizza la cannetta, ma ci sta un fratello maggiore che ti dice lascia perdere.
Resta, no? Il fatto che i medici dicono che la cannetta, come dici tu, fa male.
No, appunto, no, però ripeto, non c'è una giustificazione della canna. Però se pensiamo che oggi la canna anche a livello legale è stata quasi parificata alla cocaina o alle droghe pesanti, e se pensiamo al problema vero dei giovani, cioè l'LSD, l'ecstasy, il consumo sempre più forte di cocaina,
ma anche per i giovani. Parliamo anche di alcol, se vuoi.
Poi c'è il problema dell'alcol, che quello è tutto un altro discorso, perché insomma, quello non c'è mai,
è peggio della
non
canna.
È mai venuto meno.
È peggio,
no?
Della canna, forse.
Appunto. No, ecco, questo condivido. Allora, quando abbiamo tutti questi problemi e poi continuiamo a demonizzare la canna, siamo abbastanza ridicoli e anche abbastanza bigotti. C'è una visione che non vuole guardare la realtà, ma continua a guardare solo astratti principi.
Non saprei, stai parlando con uno dei pochi italiani che non se n'è mai fatta
ma
una.
Ma neanche io, neanche io.
Saprei
però...
da che parte si accende nemmeno.
Ma io non fumo neanche, quindi non neanche volendo. Però la cosa interessante, ripeto, è un occhio guardato la realtà. Cioè, io non la fumo, però gli amici miei la fumano, lo so che cos'è. Cioè, non possiamo continuare a guardare come si fa invece in altre.
Facciamo i nomi, chi è che la fuma?
Come fosse, no, io la canna, no? In discreto così c'è uno sguardo molto...
Ho capito.
Ma ecco, quest'anno si è affrontato il tema del bullismo, per esempio. Cioè, c'è anche un occhio sociale e poi anche un occhio etico, secondo me. Cioè, oh, senti, nel distretto, come dicevi tu, la famosa serial familiare per eccellenza, no? Che esalta i valori della famiglia, e in cui basta che uno ha litigato con la moglie per andare a letto con un'altra,
sì,
in distretto di polizia, prima di tradire la propria moglie, di solito i personaggi ci pensano quattro volte. Quindi, che mi sembra comunque un messaggio che a me piace, tutto sommato. No?
Ma
quindi,
tu c'hai tutte le puntate registrate, no?
Tutte. Assolutamente tutte. No, dei primi cinque c'è anche Cofanetti. Poi dopo cominciavano a costare un po' troppo, allora ho smesso. Anche perché devo dire che quella, ecco, c'è stata una flessione di qualità, però io questo ci tengo a dirlo oggi, e tra l'altro invitando anche la gente a guardare l'ultima puntata, anche a te che non hai visto mai nessuna, guarda di l'ultima di domenica
insieme,
prossima.
Appena vado in pensione me le guardo tutte.
Sarà sicuramente fantastica.
Chiudo in casa sei mesi.
Devo dire, c'è stata una flessione, come in tutti, dei momenti di stanchezza, eccetera. E poi c'è stata una ripresa e devo dire, io non voglio esagerare, ripeto, essendo anche un fan, oltre che un giornalista, sono ipercritico anche con il distretto di polizia, perché ovviamente le ho viste tutte e quindi ho determinate aspettative. Devo dire, la serie di quest'anno, Francesco, secondo me non solo è all'altezza delle precedenti, ma è la migliore in assoluto. Una cosa strana a dirsi, no? Che dopo 9 anni si possa raggiungere il picco, eppure è così. Cioè, secondo me è addirittura superiore alla prima serie leggendaria di Renato De Maria con Isabella Ferrari. Questo perché ci sono delle sceneggiature fantastiche, sia nelle, appunto, delle piccole puntate che affrontano anche temi d'attualità, ma anche proprio come intreccio. La storia, la trama lunga, la linea rossa, quest'anno dedicata alla mafia russa, è fantastica. E gli attori sono tutti bravissimi, cioè si sono finalmente liberati di Max Giusti, che è stato veramente il personaggio che ha rovinato le ultime 2 serie con la sua interpretazione. Devo dire che nella 7ª ci aveva messo il del suo anche Massimo D'Apporto. Adesso hanno introdotto 2 attori, Flavio Parenti, venuto dal nulla, ma assolutamente a posto. Stefano Pesce, che io non ho mai sopportato perché mi sembrava una brutta copia di Stefano Accorsi, cioè la stessa età, viene dalla stessa città, è venuto fuori negli stessi anni, ha fatto, pure lui ha debuttato col film di Ligabue, sembrava proprio, gli assomiglia anche
quello
un po'.
Che ha fatto anche un film di Verdone, se non sbaglio.
Ha fatto anche un film di Verdone, ma che colpa abbiamo noi? Sì. E io non mi è mai piaciuto Stefano Pesce, devo dire, proprio come attore, non lo sopportavo. Quando ho saputo che entrava in distretto, un pochetto, insomma, non ero contento. E invece è bravo, è proprio bravo, e si vede. Cioè, nel senso che il suo personaggio poi è perfettamente credibile, perfettamente contestualizzato. Quest'anno sono... Natascia Stefanenko.
Ecco, io quello te volevo portare.
Ma a me mi è sempre piaciuta tanto.
Lo so, che te lo dico.
Ed è eccezionale, davvero.
Ma parlando anche di morale, delle gnocche notevoli ci sono, quindi appunto... Diciamo,
sì.
Perché se no, voglio dire, alla fine...
Ci sono. Ma devo dire però che sono quasi tutte anche ottime attrici. Ce ne stanno un paio quest'anno.
Che se la tirano un pochetto.
No, che sembrano messe là, diciamo. Una in particolare, come che, quella che fa la psicologa, insomma, che tra l'altro è umbra. So che oltre che essere attrice è anche giornalista. Io questi attori che fanno i giornalisti,
io non li
giornalisti
capisco,
che
guarda,
fanno gli attori,
li detesto.
Che insomma sembra un po' messa lì, diciamo,
in
più
vetrina,
per meriti estetici
vetrina,
che per meriti artistici. Però devo dire che non stona. Cioè, noi recita male, come recitava male invece il grande, ahimè, ma recitava malissimo Massimo D'Apporto, che era insostenibile nella serie 7ª, che è stata la peggiore di tutti. Cioè, la flessione, secondo me, è iniziata con Distretto 3 e continuata con il 4, con il 5 si è leggermente ripresa, con il 6 era quello dell'abbandono di Tirabassi e Memphis, ha fatto una bella cascatina, e poi col 7 è stato raggiunto il termine più basso, sia in termini di storie, e poi con gli attori ce n'erano troppi veramente che recitavano male. E poi si è ripreso con l'8 e quest'anno davvero bellissimo,
quindi,
guardatelo.
Se vogliamo stringere,
le
prime due e l'ultima praticamente sono belle.
No, sono le migliori, non è che sono belle.
Poi, ti sto provocando.
La terza è molto bella, la quinta non è male e la sesta non è malaccio. Adesso abbiamo, restiamo sul CD che abbiamo.
Sul CD che abbiamo, Traccia?
Traccia 2. Perché abbiamo noi, ogni puntata che dedichiamo a Distretto di Polizia, abbiamo sempre degli attori... che
ai nostri
fatto,
microfoni,
da dice. Marco Marzocca a Giorgio Tirabassi, da Giorgio Pasotti a Chiara Conti, l'anno scorso abbiamo avuto Pino Quartullo, abbiamo avuto Massimo D'Apporto, abbiamo avuto tanti attori. Oggi ne abbiamo due che hanno avuto in realtà dei ruoli minori, e io adesso non ricordo quella è la prima intervista delle due. Quindi a sorpresa ci ascoltiamo l'intervista, no, credo che la prima sia a Paco Reconti. Comunque ne abbiamo due, una a Tullio Solenghi e una a Paco Reconti.
Vai col tango.
Allora Paco, tu sei stato protagonista di un episodio di Distretto di Polizia 2, giusto?
Sì, mi sembra che il 2 o il 3, credo fosse il 2, adesso non siamo arrivati a 15, però.
Pablo il Gitano,
il mitico Pablo Gitano.
Ecco, ci racconti un po' di che parlava quell'episodio, che fu un episodio molto importante.
Questo episodio, che poi nel caso di Torto è sempre stato praticamente posto in Distretto di Polizia, ancora tutto, credo ai tempi ha fatto tipo 2 milioni e mezzo di audience, sai, ormai nel cinema valgono gli incassi, in TV ormai l'audience che comanda. È stata una puntata scritta appositamente proprio per questo personaggio, e sono state fatte anche le musiche per questo personaggio, proprio per questa puntata qui. Le musiche appunto di Bivio e De Scalzi, che sono una coppia di musicisti famosissime, hanno fatto una marea di film, e hanno scritto appositamente le musiche proprio per questa puntata qua. ed è tratta da una storia vera che è successa negli anni primi, fine anni 80 a Roma, di questa storia appunto di Johnny lo Zingaro, uno che era uscito dal carcere, che ha tenuto sotto scacco la polizia romana per 3-4 giorni, aveva ammazzato credo anche un poliziotto, quindi tutti a cercare questo Johnny lo Zingaro. Allora, quindi hanno appunto da questa storia vera hanno tratto questa sceneggiatura di questo personaggio appunto che esce dal... appunto la puntata comincia che lui esce dal carcere, un permesso, a prendere questa sua compagna e cominciano a fare delle scorribande per la città, per un weekend un po' diciamo di paura, tra omicidi, rapimenti, rapine, cocaina, insomma una bella puntata densa e forte.
Tu come eri arrivato nel, nel cast di Distretto di Polizia?
Distretto di Polizia è appunto queste puntate qua erano sotto la regia di Antonello Grimaldi, che io già avevo lavorato con lui, avevo fatto appunto Il cielo è sempre più blu, un gran bel film, è stato un film che è stato un esperimento un po' all'Altman, dove praticamente gli attori italiani a prezzo quasi zero, con un argente Porsche, con un gettone di presenza, hanno partecipato, c'erano cioè, appunto da Rubini a Bellucci a Salvatores,
Dario Argento anche in veste di attore, no?
Com'è?
C'era anche Dario Argento in veste di attore.
In veste di attore, insomma, molti amici di Antonello Grimaldi, che è riuscito a mettere un film che ci ha messo credo un anno, cioè, aspettando appunto, perché sono tanti episodi che succedono in una notte. È un film molto interessante, appunto credo che c'era la musica era di Rino Gaetano, c'era sempre più blu, e è stato un film che ha avuto anche un suo il successo nell'ambito insomma almeno del circuito del cinema italiano d'essè,
diciamo. Sì, fu, io ricordo di averlo visto a Roma e lo amai moltissimo, e da allora che poi Antonello Grimaldi quando fa qualcosa lo seguo sempre, proprio perché penso che quello sia stato uno dei più bei film che ho visto negli anni 90.
Sì, era un film molto interessante, poi lui ha prestato anche la sua opera da regista per film come Radio Freccia, anche se non l'ha firmati, ha fatto un film con video, adesso non mi ricordo eccetera, però insomma poi ha avuto il suo successo col film di Nanni Moretti, Caos Calmo, perché lui molto amico di Moretti, credo che abbia fatto un suo servizio d'aiuto, adesso onestamente non mi ricordo.
Nanni Moretti, questo l'avevamo ricordato qualche puntata fa, ha voluto Antonello Grimaldi anche nel Caimano, ed è un grande estimatore di Distretto di Polizia, tra l'altro.
Nanni?
Sì, Nanni ha detto che ha visto tutte le serie.
Forse per questo mi saluta. Quando lo incrocio per trasferire, ciao, però... praticamente non mai ho avuto occasione di incontrarlo, almeno per lavoro, quindi insomma sicuramente è stato quello.
Senti, quindi ecco, tu avevi già lavorato con Grimaldi.
Fatto ancora prima un film che poi non è mai uscito per la TV, che si chiama Il caso Vulcano, dopo la regia sua.
Che non è mai andato in onda?
Non è mai andato in onda perché era non mi ricordo se 15 anni fa, una cosa, ero sui casi celebri. Hanno fatto in TV una serie televisiva, si chiama I casi celebri, tutte le cose che sono successe, insomma, tutte le storie di cronaca nera tra gli anni 50, 60, 70, e c'era appunto questa storia di questo Vulcano che aveva ucciso la moglie, credo, con dei sonniferi, delle cose, insomma, però poi non hanno avuto il permesso, credo, dalla famiglia, quindi ha girato, tutto girato, però non è uscito. Però era anche lì, insomma, ho avuto l'occasione di lavorare anche là con lui. E quindi, appunto, poi per Distretti Polizia, prima l'aveva chiamato per un'altra parte, una porticina, niente di... poi, non so, dopo che avevo girato, ci ha ripensato e ha detto, no Paolo, tu sei perfetto per questa cosa qui, e ha rigirato per quell'altra scena e mi ha fatto fare appunto il protagonista. Una situazione un po' difficile, perché in TV, sai, insomma, i ritmi di lavoro sono molto più... quelli che può essere il cinema, quindi capitava anche di girare 2, 3, 4 scene al giorno, poi anche abbastanza movimentate, inseguimenti, pistole, sparatorie, quindi diciamo che è stata una settimana molto molto densa di girato.
Senti, invece su Il cielo è sempre più blu che parte facevi?
è sempre più blu, facevo un rapinatore, infatti forse per quello mi ha preso. Ma
sempre il delinquente.
Iva, facevo una rapina insieme a Gianmarco Tognazzi, è proprio l'inizio del film, proprio quando ci sono proprio le musiche, si vede che facevo una rapina in questo ristorante cinese, e siamo io, Gianmarco Tognazzi e credo Luca Lionello. Sì, che facciamo questa rapina e poi andiamo da un ricettatore che è Luca Barbareschi, quindi figurati, e gli portiamo tutti i gioielli rapinati, in più c'è un omicidio, cioè praticamente muore una persona al ristorante perché gli prende un attacco di cuore per la rapina, quindi siamo anche ricercati per omicidio, insomma. Poi chi ha visto Il cielo sempre più blu, oppure lo consiglio di andare a vederlo se si trova in DVD, e sono varie situazioni dell'ambito tutto di una notte di quello che succede, ed è molto molto interessante, un bel film.
Della lavorazione appunto di Distretto di Polizia, che cosa ricordi? C'era qualcosa di quel set che era ancora, diciamo, agli inizi rispetto a oggi, era appunto la seconda serie, che ti ha colpito profondamente?
No, mi ha colpito sicuramente la partecipazione delle forze dell'ordine, della polizia, che ha dato proprio una presenza anche con apporti tecnici e di personale che è stata fondamentale, credo, anche per la riuscita, insomma, di tutto il telefilm, oltre l'idea geniale di Valsecchi, appunto, di inventarsi questo distretto di polizia del Tuscolano, che non è male. Cioè, io quando la scena di cattura, cioè dove mi cattura il mio scappo nel bosco di notte, c'erano le unità cinofile vere, con i cani, con i poppiotti veri, che sono arrivati con questi cani, con queste cose che mi cercavano, insomma, quindi devo dire veramente una grande presenza delle forze dell'ordine, quindi mi ha colpito quello. Poi sai, le altre sono tutte scene, insomma, è film e cinema, quindi insomma va bene così.
Se voi avete cambiato qualcosa rispetto alla storia originale di questo Johnny lo Zingaro, o avete ripreso pari pari, diciamo, la vicenda anche nell'epilogo?
No, quella sceneggiatura, tratto di l'idea è quella, però c'è tutta una storia un po' romantica finale, perché lui era praticamente, questo Pablo era amico d'infanzia di Ricky Memphis, del poliziotto, quindi come crescono insieme, uno diventa poliziotto, l'altro diventa il cattivo, quindi alla fine c'è questo finale romantico, insomma, che lui vuole essere solamente arrestato da Ricky Memphis, quindi insomma è un po' romanzato, però sai, da un fatto di cronaca si trova sempre lo spunto, poi c'è una sceneggiatura, insomma, che è meno male seguita, poi anche se ho avuto molta libertà nella sceneggiatura, anche cambiare alcune battute, alcune cose, sempre con l'approvazione di Antonello, e insomma sono rimasto molto contento.
La tua compagna di scena era Silvia De Santis, che poi l'anno successivo sarebbe tornata a Distretto in qualità invece di fidanzata proprio di Ricky Memphis. Il tuo rapporto con Silvia De Santis e Ricky Memphis?
Ah, guarda, non lo so, perché credo che il pubblico non avrebbe dovuto sapere che lei era la mia fidanzata, cioè è una cosa inventata, lei è molto brava, Valsecchi l'ha voluta, quindi infatti era un po' riconoscibile con questa parrucca bionda quando faceva la campagna, poi lì non era legata a Pablo Gitano, era
solo... Sì, era un altro personaggio.
Un altro personaggio, quindi forse... Essendo una brava attrice, io già l'ho lavorato con lei altre volte, ha fatto Mia moglie un film in Bulgaria, un film americano che si chiama M. David, che non è uscito in Italia, il suo primo film l'ha fatto con me nel film di Citto Maselli, Cronaca del terzo millennio, quindi l'ho conosciuta lì, era uscita fresca fresca dalla scuola e avevo niente, tre film insieme.
Senti, ma è vera questa o è una leggenda il fatto che poi alla fine Distretto di Polizia sia una grande famiglia, che ci siano dei forti legami anche tra gli attori, i registi?
Tu come... Ma guarda, onestamente io non lo so, perché non ho avuto più occasione. Mi avevano chiamato per rifare un'altra puntata, ma era in quel periodo, ero occupato col film di Mel Gibson, avevo un contratto abbastanza non elastico, quindi ero quasi a disposizione, quindi non l'ho potuto fare, però so che adesso c'è un sacco di registi, adesso credo che ci sia una donna, la Bullo, forse prima faceva la seconda unità, Monica, adesso non so onestamente che gira, ma sono cambiate anche molte cose. Poi io non ti dico la verità, forse ho visto solo una puntata.
Non sei uno spettatore?
Ho già visto qualche altra puntata, che c'era degli amici che mi hanno forse chiamato, ma
ho capito.
sono un grande amante delle fiction, veramente.
Bene, grazie Paco.
Curati Arnaldo, è sempre un piacere, bello del zio.
E questo era proprio Paco Reconti, bello de zio invece era Arnaldo Casali.
Paco Reconti che ormai è un,
sorvoliamo
un
nostro, bello de zio.
È un nostro abitué, nel senso che ce l'abbiamo avuto ospite, questa è la terza volta quest'anno, nel senso che lui ha inaugurato proprio questa stagione 2009-2010 con la puntata che abbiamo registrato ad Amelia in occasione dedicata al Francesco di Liliana Cavani, in cui lui ha interpretato Frate Rufino, era ospite insieme a Fabio Bussotti, e poi è tornato due settimane fa durante il festival in veste di regista invece del film Arberia sulla comunità Brescia, e anche ci ha raccontato l'esperienza sul set della Passione di Cristo di Mel Gibson. Io penso il giorno stesso o la sera, insomma dopo un po', ho scoperto chiacchierando, mi ha detto: io ho fatto anche Distretto di Polizia. Ho detto: caspita, quest'anno dovrai pagare anche Distretto di Polizia. E quindi l'abbiamo sentito al telefono ieri sera e ci ha raccontato un po' la sua esperienza.
Bene.
La seconda intervista che sentiamo invece non è un'intervista, è un frammentino di un'intervista, perché invece è un'intervista più vecchiotta,
datata,
già trasmessa, per questo non ve la riproponiamo integralmente, ma visto che anche lui, dopo che lo abbiamo intervistato, è entrato nel cast di Distretto di Polizia, bisognava in qualche modo farvi sentire un assaggio. Stiamo parlando di Tullio Solenghi, celebre ovviamente.
Non lo sapevo che faceva parte anche lui di Distretto.
Perché diciamo che non avendo visto neanche un trailer di Distretto Polizia.
No, il trailer sì, l'ho visto.
Tra l'altro una parte molto interessante, noi l'abbiamo intervistato in occasione della sua presenza a Terni con lo spettacolo L'Ultima Radio, che poi ha dato il titolo anche alla puntata celebrativa dei 30 anni di Radio TNA.
Io vorrei ricordare anche una mia intervista a Tullio Solenghi, sennò sempre
vero,
che fai tutto te.
È giusto.
Ecco, che è stata pubblicata su un vecchio numero di adesso.
E mo mi dici pure quale.
Buonanotte. Comunque era 10 anni fa. Circa.
Era il 2000, se non sbaglio.
9 anni fa. Sì.
Sì, ora il numero non me lo ricordo neanch'io. Però tra l'altro l'abbiamo pubblicata su Adesso Online, quindi
adesso
se volete
online,
la potete,
se volete,
anche
in occasione
ritrovare
di uno spettacolo insieme a Massimo Giuliani.
Vedi?
Vedi?
Dunque, noi l'abbiamo divisa appunto in occasione di questa ultima radio sui 30 anni di Radio TNA, era l'aprile del 2008, appunto dopo un anno e mezzo lui è entrato nel cast di Distretto di Polizia in un ruolo molto particolare. Francesco,
mi hai portato sfiga, insomma, praticamente.
In un ruolo particolare perché lui interpreta il procuratore, cioè quello che coordina l'indagine, il magistrato, che è un ruolo, diciamo, a differenza del commissario o del belloccio della situazione o della ragazza, che sono tutti, tutto sommato, tipi quasi da commedia dell'arte in cui si sostituiscono vari attori. Il belloccio era prima Lorenzo Flaherty, poi è stato preso il posto da Giorgio Pasotti, poi è venuto
Pesce.
Dopo è venuto Enrico Silvestrini e adesso c'è Pesce, quindi è comunque un ruolo in cui si alternano vari attori. Invece il magistrato è un ruolo diverso perché alcune volte, come nelle prime due serie, è un personaggio, diciamo, tecnico di cui non sappiamo nulla della vita privata, lo vediamo arrivare, coordina l'indagine e se ne va, un personaggio molto di cornice. Altre volte, come è stato il caso invece di Bruno Armando, che interpretava il procuratore Altieri, è un personaggio che entra nel distretto anche a livello umano, perché nel caso di Altieri era un amico del padre del commissario Giulia Corsi, che poi voleva anche essere il suo amante, era rivale del fidanzato, poi abbiamo scoperto che era anche mezzo mafioso, insomma è
Sai
stato un personaggio centrale.
Non ho la più pallida idea di che cosa stai parlando.
Sto parlando di Distretto dal 3 al 5. Ah, poi dal 6 all'8 il procuratore era donna ed è tornato a essere invece, diciamo, un personaggio marginale che aveva, ripeto, soltanto un ruolo
secondario.
Mi dispiace tanto perché invece il procuratore dell'anno scorso era bella e giovane, quindi mi dispiace che se ne sia andata.
La gnocca di cui sopra.
Esatto. Vabbè. Ma quest'anno invece è tornato appunto ad avere un ruolo importante, visto che è l'amante di uno degli ispettori di Elena Argenti, interpretata da Anna Foglietta, nonché adesso tutti ci fanno capire che è la talpa, la famosa talpa, che questa è una delle cose che invece tornano sempre sul Distretto, già la quarta talpa su 9 serie, dico io.
Manco Lupo Alberto,
fate una disinfestazione. Però comunque lui in realtà sicuramente non è la talpa, io già lo anticipo, non so come va a finire il Distretto, ma io lo so già che non è una talpa, perché loro ci vogliono far credere che lui è la talpa e poi all'ultimo momento ci faranno capire che non è. Io spero che lo facciano in modo credibile, perché l'ultima volta non era affatto credibile. Qui una tiratina d'orecchio gliela farò ai sceneggiatori, che sono stati bravissimi fino ad oggi, ma se ci hanno fatto credere al 100% che la talpa è Solenghi, poi all'ultimo momento ci tirano fuori dal cappello una cosa da Dario Argento della serie, tu non indovinerai mai perché è impossibile da indovinare, perché non è credibile la soluzione vera, mi potrei arrabbiare.
Ma le escort ci sono nella fiction, no?
Sì, ci sono, come no? Quest'anno c'è stata anche la escort.
Ah, ecco.
È stata la protagonista di una delle puntate.
C'era la da Dario, no?
No, era un'altra. Allora, sentiamo quindi un brano dell'intervista a Tullio Solenghi. Beh, magari facciamo un saluto prima di... Tanto
facciamo
sono 2 minuti.
Un saluto
ve lo faremo. Solenghi, appunto,
dopo.
Sì.
Okay. Ormai sentiamo si è impadronito della trasmissione.
Questa breve intervista in cui parliamo appunto del fatto che Solenghi è un comico, grande comico, che però ormai, diciamo, è diventato a tutti gli effetti un attore drammatico. Diciamo che il comico
tondo,
non lo fa più.
Tutto tondo, come si dice.
E qui in Distretto di Polizia il suo non è uno dei pochi ruoli comici, ma è uno dei molti ruoli invece profondamente drammatici.
Questo è Tullio.
Invece lei ha sempre avuto anche una carriera di attore drammatico, comunque, quindi al di là del... No, forse ecco, il dover fare ridere per lei lo sente meno come un peso, un dovere, che comunque alla fine può... Oppure ecco, perché questo mi incuriosisce sempre, cioè il rapporto dei comici, no? Spesso hanno... il dramma dei grandi comici è quello di durare poco, no? Perché comunque sì, uno spara tutte le cartucce e poi alla fine certo. È costretto appunto a reinventarsi. Invece lei tutto sommato non ce n'aveva bisogno, nel senso che c'aveva una carriera...
No, io ce l'avevo già di partenza, anche le corde drammatiche. In questa radio ci sono corde comiche e drammatiche, perché poi racconta la vita è così. No, diciamo che non è che lo senta come un peso il fatto di dover far ridere, di sicuro è un'incombenza superiore a quella che, di fare parti drammatiche, perché comunque il comico deve avere per forza la risposta della risata. E la risata è un fatto molto oggettivo e tangibile, e se non c'è, non c'è, non ci sono invenzioni di sorta. Spesso invece le parti drammatiche, che si misurano più sull'emozione del pubblico, ecco, l'emozione è meno classificabile, anche se è palpabile anche quella, però è meno classificabile.
Poi ricordo proprio quando lei fece il Re Leone, parte mitica, proprio disse lei o qualcuno di lei, non ricordo, però mi pare che lo disse proprio lei, che quel tipo di parte che era ispirata a Shakespeare in qualche modo, no? Qualcuno aveva detto che era un tipo di parte che andava affidata a un comico in qualche modo, cioè che soltanto i grandi comici sanno essere veramente cattivi.
Sì, questo probabilmente l'ha detto il direttore del doppiaggio che mi scelse, ma soprattutto credo che fosse anche un discorso di come... Perché chiaramente per fare il Re Leone, la parte di Scar del cattivo, io superai un provino, perché chiaramente sono sempre voci scelte dalla Walt Disney. La Walt Disney, questo è tetragona, non si sgarra. Quindi mandarono la mia voce insieme ad altre, che per loro era la voce di un perfetto sconosciuto, perché io non ho mai avuto fame al di là dell'Italia. E allora il fatto che comunque anche loro... avessero scelto per una partitura drammatica quello che per loro era un attore drammatico, quindi che non sapessero che sotto c'era invece anche una matrice comica, fu curioso questo fatto, insomma.
No, ecco, questo era appunto Tullio Solenghi.
Finisce
che
di colpo,
è entrato quest'anno nel cast di Distretto di Polizia nel ruolo del procuratore capo che coordina le indagini e che forse, chissà, potrebbe anche essere una tappa, ma sicuramente se la fa con l'ispettore Elena Argenti. Chiudendo, una cosa che volevo dire di questo distretto, che è praticamente significativa, politicamente corretto ma non volutamente, è semplicemente che loro hanno inserito, per motivi, come dire, sociali, nella prima serie un personaggio gay, un poliziotto gay, che già 10 anni fa era abbastanza rivoluzionario, poi non perché fosse gay, ma perché...
Oggi gay stanno dappertutto.
Esatto, ma poi in realtà questo personaggio è cresciuto negli anni, è diventato sempre più importante ed è diventato alla fine commissario, quindi ci siamo ritrovati con un commissario gay, non per essere modaglioli, ma perché il personaggio, l'uomo, è cresciuto. Questo è molto importante, forse l'avevo già detto in passato, ma è bello perché è finalmente un gay che non è stereotipato, cioè non è un gay né perché
c'ha le pagliette.
Non c'ha le pagliette, ma non è neanche un personaggio che vive la sua omosessualità in modo drammatico, in modo molto spontaneo. Per noi tutti è Luca, non è il commissario gay, però è bello che questa cosa non è stata neanche nascosta. Ci sono state polemiche, perché anche in Italia si deve fare sempre polemica, no? Quindi le associazioni gay hanno protestato perché non è abbastanza gay, come dire, e perché c'ha avuto una storiella con la sua amica Giulia, sì, che
allora
poi
non è gay,
dicono che
è
bisessuale, ma
è bisex. Vabbè,
ma ho capito, ma insomma adesso
siamo guardando il capello.
Ecco, non mi sembra, perché comunque il fatto stesso che invece, dopo aver in qualche modo, man mano che lui diventava un personaggio sempre più figo, la sua omosessualità veniva sempre più nascosta, in qualche modo ci sono state intere serie in cui non veniva mai neanche citata questa omosessualità.
È un gay pentito, via dai.
Mentre nelle prime lui c'era anche fidanzato. No, ecco. Non è pentito, perché lui invece proprio in questa nona serie ha rivendicato la sua omosessualità, è ritornata alla luce, e questo secondo me è stato un atto invece di grande anche coraggio da parte degli autori e di ottima coerenza.
Chiudiamo con?
Chiudiamo con un altro tema, sempre di Pivio e Aldo Descalzi, che sono i grandi storici autori delle musiche, non solo del tema che abbiamo sentito all'inizio, ma di tutte le musiche. Questo è uno dei temi più celebri che ci accompagna da 9 anni di Distretto. Vi salutiamo con questo, ma io vi prometto a tutti i fan di Distretto di Busiana, tutto ripeto, guardate l'ultima puntata domenica, perché assolutamente non è da perdere. Approfittiamo anche per ricordare che invece la domenica sera, un po' in concorrenza con Distretto di Busiana, però dalle 22 c'è lo speciale su il Festival Popoli e Regioni, la prossima sarà l'inaugurazione proprio.
Uno dei due programmi si può anche registrare.
Registrate uno dei due, magari grazie a Cucinotto e Cristo Zanussi saranno gli ospiti della prossima puntata. Tutte le domeniche comunque alle 22
ci sono al le 2012 quando poi, come sappiamo, dai Maya finirà il mondo. Esatto. Grazie, arrivederci.
Radioadesso.it per riascoltare questa puntata. E comunque nelle prossime mesi
non riesci a zittirsi.
Voglio anticipare.
Che hai detto? Non ho capito.
La prossima puntata di Stretto di Busiana non sarà fra un anno.
Ah, ma no.
Ma continueremo comunque a parlare con alcuni protagonisti della serie a vario titolo anche nelle prossime settimane.
Questa è una minaccia.
Anzi, ti dirò la minaccia per te, Francesco, perché questo è Distretto di Polizia 5 per noi, cioè perfetto, la quinta puntata. Entro l'inizio di Distretto di Polizia 10 dovremmo arrivare almeno alla nona.
E io mi faccio sostituire da Emanuele Lombardini.
Lombardini, allora,
alla console fino al 2010.